Saluto tutti voi nel nome di Gesù Cristo. Leggiamo insieme alcune scritture. In Giovanni capitolo 6, versi 37 e 38. Giovanni capitolo 6, versi 37 e 38. Leggiamo in francese. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Amen. Giovanni capitolo 7, versi 16 e 17. Gesù allora rispose loro e disse: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio oppure se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è verace e in lui non vi è ingiustizia. Giovanni capitolo 8, verso 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Efesini capitolo 1, verso 5. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, noi affidiamo questo servizio a te. Per favore, sii con noi. Benedicici. Parla al nostro cuore. Dona rivelazione divina e abbi la tua via con noi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Cari, è un grande privilegio per me essere qui oggi. Avevo una grande brama nel mio cuore di vedervi, di avere comunione con voi, di condividere la parola di Dio con voi. Sono stato qui la prima volta nel 1970. E ricorda ancora cosa accadde in quel tempo. E naturalmente sono stato in molti paesi, specialmente i paesi africani, e lì specialmente nella Repubblica del Congo. Dove Dio ha fatto cose meravigliose. Le più grandi riunioni che abbiamo mai avuto sono state in diversi stadi nella Repubblica del Congo. E in quella più grande c'erano 22.000 persone. Così il messaggio dell'ora ha preso il suo corso. giusto affinché conosciate la mia testimonianza? Ho avuto il mio 50° anniversario. È stato 50 anni fa, nel 1958, a Dallas, Texas, Stati Uniti. Quando, dopo un colloquio con il fratello Branham, egli disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Ora, l'11 giugno di 50 anni fa. Così, da quel tempo, ho portato il messaggio fino all'estremità della terra. Naturalmente, non ho più 25 anni, adesso ne ho 75. Tuttavia, per la grazia di Dio, continuo a condividere la parola di Dio, perché il Signore mi ha chiamato al ministero. E con una chiamata divina, voi avete una grande responsabilità. Ogni uomo mandato da Dio ha una responsabilità nel regno di Dio, perché il suo ministero è collegato al piano di salvezza. Il ministero di Giovanni il Battista era parte del piano di salvezza. Giovanni il Battista era un profeta promesso. Isaia capitolo 40, verso 3, una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. Malachia capitolo 3, io mando il mio messaggero davanti a me. Per favore, ascoltate questo. Se Dio adempie le promesse, per favore, prestate attenzione a quello che Dio ha da dire tramite quel messaggero. Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio, per il popolo di Dio, per preparare la via al Signore, per preparare il cuore del popolo, per riunire la sposa e lo sposo. Nella stessa maniera, il ministero dell'Apostolo Pietro era il più importante il primo giorno, il giorno di Pentecoste. Il primo sermone doveva essere predicato. Il primo battesimo doveva avere luogo. E l'effusione dello Spirito Santo aveva avuto luogo. Migliaia di persone si erano radunate e la parola scese nei cuori, non nella testa, ma nei cuori. E la gente chiese: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Era il primo sermone, il giorno di Pentecoste, quando fu stabilita la Chiesa del Nuovo Testamento. Predicatori in questo luogo, l'ultimo sermone deve essere come è stato il primo.
Amen.
l'ultimo battesimo deve essere come è stato il primo. Dio sta restaurando tutte le cose per riportarci indietro al principio. L'Apostolo Paolo aveva uno speciale ministero perché aveva ricevuto una chiamata speciale e a questa chiamata era collegata una responsabilità. Così Dio deve avere il suo uomo. Noi potremmo andare al tempo della riforma. Quando Dio fece un nuovo inizio e dopo seguì un risveglio dopo l'altro. E Dio ha usato diversi uomini in tempi diversi per diversi scopi nel regno di Dio. Tuttavia, noi viviamo ora e dobbiamo conoscere la parola promessa per oggi. Perché in primo luogo Dio fa delle promesse. E la vera fede è ancorata sulle promesse di Dio. Se voi non avete una promessa, non potete avere fede. Avete immaginazione, ma non avete fede. Quando Dio fece la promessa ad Abramo, egli credette quella promessa e vide adempiersi la promessa. Dopo egli non guardò al suo corpo, non guardò al corpo di Sara, egli guardò all'invisibile come se lo vedesse, come se lo vedesse. Sapendo che quello che egli aveva promesso lo avrebbe adempiuto. Dio ha preso la responsabilità per ogni promessa. E voi dovete credere le promesse. Ci sono tre cose che dobbiamo conoscere. I figli della promessa ricevono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. Questo è molto importante. In Romani capitolo 9 l'Apostolo Paolo parla dei figli della promessa. Anche in Galati capitolo 3 e dopo in Galati capitolo 4, verso 28, l'Apostolo Paolo scrive: ora fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Voi siete figli della promessa. Ora noi dobbiamo comprendere questo. Abbiamo la promessa nella parola di Dio in merito al ritorno di Gesù Cristo. Giovanni capitolo 14. Io vado a prepararvi un posto. Dopo ritornerò e vi accoglierò presso di me. Quella è una promessa. In 2 Pietro capitolo 3 l'Apostolo parla degli schernitori che verranno negli ultimi giorni
e
e chiederanno: dov'è la promessa del suo ritorno? 2 Pietro capitolo 3. E dopo la risposta è: la promessa sarà, ma Dio aspetta finché gli ultimi siano entrati. Così la promessa principale è il ritorno di Gesù Cristo. Ma qual è la promessa che si deve adempiere prima che egli ritorni? Quello è ancora più importante. Voi dovete sapere quello che ha luogo prima che il Signore ritorni. E ritornate indietro all'Antico e al Nuovo Testamento. In Malachia capitolo 4, Dio stesso dice: io vi mando il profeta Elia. Io, il Dio Onnipotente, io vi mando il profeta Elia. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Questo è il giorno della salvezza. Isaia capitolo 49, dal verso 6 al verso 8. 2 Corinzi capitolo 6, verso 2. Questo è il giorno della salvezza. Il giorno accettevole, il giorno di grazia. Ma questo tempo terminerà. E noi siamo veramente vicini a quel momento. In Matteo capitolo 24, verso 14, il nostro Signore disse: questo Vangelo sarà predicato a tutte le nazioni. E dopo verrà la fine. Ora ritorniamo indietro alla promessa principale. Io vi mando il profeta Elia. Prima che venga il grande giorno del Signore. Cos'è il giorno del Signore? Isaia capitolo 13, dal verso 6. Nel profeta Gioele capitolo 2. Se andate in 2 Pietro capitolo 3, verso 10. Il giorno del Signore verrà e brucerà come un forno. Voi potete andare da un posto all'altro e leggere nel Nuovo Testamento in merito al giorno del Signore. Persino nel primo sermone, in Atti capitolo 2, verso 20, l'Apostolo Pietro si riferisce alla profezia di Gioele e dice: il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Atti capitolo 2, verso 20. Nel primo sermone, quando iniziò il giorno della salvezza, lo Spirito Santo portò Pietro alla fine del tempo della grazia. Ed egli disse: il giorno del Signore verrà. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Questo ci porta nel sesto suggello. Apocalisse capitolo 6, dal verso 12. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Le stelle cadranno dal cielo e i cieli e la terra saranno scossi. Prima che venga quel giorno, Dio ha fatto la promessa. Io vi mando il profeta Elia. Prima che venga quel giorno, è molto chiaro. Sarà proprio alla fine del tempo della grazia. Proprio prima che venga il giorno del Signore. Tuttavia, non è soltanto nell'Antico Testamento, eppure nel Nuovo Testamento. In Matteo capitolo 17 abbiamo la meravigliosa descrizione del Signore sul monte della trasfigurazione. Apparvero Mosè ed Elia. E Pietro disse: costruiamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. E un attimo dopo una voce venne dal cielo: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. In Matteo capitolo 3, verso 17, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ma in Matteo capitolo 17, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Ascoltatelo. Questo è molto importante. Quando scesero dal monte, Matteo capitolo 17, verso 10, i discepoli chiesero al Signore: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Io sono lieto per quella domanda. Mi rallegro per quella domanda. Perché nel verso 11 il nostro Signore diede la risposta. Il nostro Signore diede la risposta. Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Quella è la promessa per il nostro giorno. E quella promessa è stata adempiuta. La stessa cosa la troviamo scritta in Marco capitolo 9, verso 12. Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Cosa fece Elia? Primo Re capitolo 18. Elia il Tishbita prese 12 pietre. Riedificò l'altare del Signore. Mise il sacrificio sopra l'altare e versò l'acqua sul sacrificio. E dopo guardò verso il cielo e disse: o Dio di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei il vero Dio ed io sono il tuo servitore. Sono il tuo servitore. Che il fuoco cada. Noi comprendiamo dalle scritture che il fratello Branham era l'Elia del nostro tempo. Per restaurare, restaurare, restaurare. Proprio come Elia prese le 12 pietre secondo le 12 tribù di Israele. William Branham, dopo 2000 anni, ha preso l'insegnamento degli apostoli. Ha restaurato tutti gli insegnamenti. Ha riedificato l'altare del Signore. Dio ci ha riportati indietro nei giorni della Bibbia. Noi viviamo di nuovo nei giorni della Bibbia. L'insegnamento degli apostoli è stato restaurato. William Branham ebbe una diretta chiamata. Egli era un profeta promesso. Con la parola promessa, per l'ultimo tempo, prima del ritorno di Cristo, io ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni, dal 1955 al 1965. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Egli guidava ed io ero seduto accanto a lui. Ho mangiato con lui alla stessa tavola. Sono stato nelle sue riunioni in Germania e negli Stati Uniti. Questi occhi hanno visto i giorni della Bibbia. Queste orecchie hanno udito Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Io posso dire, come l'Apostolo Giovanni, quello che i miei occhi hanno visto, che le mie orecchie hanno udito, della parola della vita. Questo condivido con voi. Dio mi ha dato un gran privilegio. Questo non era il mio programma, ma sono diventato parte del piano di Dio in questo tempo. E voi siete parte del piano di salvezza di Dio. Voi partecipate a quello che Dio fa proprio ora. C'è uno scopo collegato al messaggio dell'ora. È la chiamata fuori della sposa di Cristo. 2 Corinzi capitolo 6. Voi popolo mio uscite fuori. Non tutti. Voi popolo mio. Come nei giorni di Mosè. In Esodo capitolo 4. Lascia andare il mio popolo. Lascia andare il mio popolo. Affinché possa servirmi. Il messaggio dell'ora è indirizzato soltanto ai figli di Dio, a quelli che sono nati di nuovo, che credono in Gesù Cristo come personale salvatore, che hanno ricevuto tutte le benedizioni spirituali. E voi dovete avere una riconversione. Dovete avere la vostra nuova nascita. È molto importante. poiché è ancora valido. Giovanni capitolo 3, se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ci sono persone nel messaggio che non hanno mai avuto un'esperienza con il Signore, ma che prendono una dichiarazione del fratello Branham, dove egli ha detto: se voi credete il messaggio, quello è il segno che avete lo Spirito Santo. Ma essi non conoscono Cristo. Devo dirvi alcune cose per aiutarvi, poiché è necessario. E lo ripeto, noi non siamo soltanto nel tempo della fine, siamo assolutamente vicini alla fine del tempo della grazia. Nessuno conosce il giorno né l'ora. Ma se leggete Matteo capitolo 24, dove il Signore fece tutte le predizioni, e dopo leggete il verso 33, quando vedrete adempiersi tutte queste cose, allora sapete, non supponete, voi sapete che il tempo è vicino, è alla porta. Quando siamo venuti qui oggi, erano soltanto alcuni chilometri, ma nel momento in cui siamo arrivati qui, dovevamo soltanto entrare. E il nostro Signore dice: quando vedrete adempiersi tutti questi segni, allora sapete che è vicino, è alla porta. Il Signore dice la stessa cosa in Marco capitolo 13, verso 29. Quando vedrete tutte queste cose, voi sapete che è vicino. Il Signore dice la stessa cosa in Luca capitolo 21, dal verso 31. Quando vedrete tutte queste cose, alzate i vostri occhi. Alzate i vostri occhi, perché la vostra redenzione è vicina. Israele è ritornato da 60 anni. 60 anni. Dal 1948, la promessa per Israele è divenuta vera. Isaia capitolo 14, verso 1, io vi radunerò da tutte le nazioni e vi riporterò nel vostro paese. Geremia capitolo 31, dal verso 1 al verso 10. Colui che ha disperso Israele lo raduna di nuovo. Ezechiele capitolo 36, dal verso 24. Io vi radunerò da tutte le nazioni e vi riporterò nel vostro paese. Gli ebrei ritornano da 143 nazioni e aspettano il Messia. Quando essi pregano al muro del pianto, ci sono due cose principali che menzionano. Signore Dio, facci vedere la venuta del Messia. e facci vedere il Tempio ricostruito. Tuttavia dobbiamo comprendere questo. Le promesse fatte ad Israele si adempiono con loro in Israele, non negli Stati Uniti né in alcun altro paese, ma nella terra promessa. Il popolo della promessa deve trovarsi nella terra promessa, perché i due profeti non andranno a New York, essi andranno a Gerusalemme ed avranno il loro ministero a Gerusalemme, secondo Apocalisse capitolo 11. Così gli ebrei devono ritornare nella terra promessa per avere parte nelle promesse quando saranno adempiute. Ascoltatemi nel nome del Signore. Voi dovete essere nella parola promessa per oggi, per avere parte in quello che Dio fa proprio ora. Dio ha promesso un profeta. Dio ha mandato il profeta. Dio ha mandato un messaggio. Questo è il tempo di Dio, per il popolo di Dio, di ascoltare la voce di Dio, di uscire da ogni confusione, per essere restaurato dove la Chiesa era al principio. Non è sufficiente parlare del messaggio. Soltanto quando abbiamo il beneficio di quel messaggio, perché ogni promessa è collegata alla realtà. E voglio che sappiate questo. Ogni cosa nel regno di Dio, con il Salvatore e con i salvati. Tutto ciò che è promesso per il Salvatore, da Genesi capitolo 3, verso 15, fino all'ultima promessa nel profeta Malachia, ogni promessa in merito al Salvatore è stata adempiuta. Ogni cosa che era scritta riguardo a Lui, in merito alla Sua nascita, sapete dove è scritto? Lungo tutto l'Antico Testamento. E quando il tempo fu compiuto, l'angelo Gabriele venne a visitare Maria e nacque Cristo il Salvatore. Per favore, ascoltate questo. La nascita del Salvatore è stata una realtà. La vita del Salvatore è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà. Le sue sofferenze sono state una realtà. La sua morte è stata una realtà. Il suo sangue versato è stata una realtà. La sua discesa negli inferi è stata una realtà. Egli ha vinto la morte e l'inferno. E il terzo giorno è risorto vittoriosamente. Ed egli disse: io vivo e voi vivrete. tutto ciò è stata una realtà. Non un insegnamento soltanto, una realtà, una realtà, una realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. Luca capitolo 24, dal verso 51. Il nostro Signore portò i discepoli a Betania, giusto dall'altra parte del Monte degli Ulivi. Ed egli alzò le mani verso i suoi discepoli e li benedisse e fu preso nella gloria. E la scrittura dice in Atti capitolo 1, verso 11, questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Non un insegnamento, ma lui personalmente ritornerà. Il ritorno di Gesù Cristo sarà una realtà. La risurrezione dei morti sarà una realtà. Il mutamento dei nostri corpi sarà una realtà. Ogni cosa sarà una realtà. Il cielo è una realtà. La cena del Signore sarà una realtà. Io ho incontrato dei fratelli. Essi dicevano: il rapimento è già avvenuto. Io dissi: questo è impossibile. Non è che un insegnamento, ma non è una realtà. Sapete qual è la risposta? Fin tanto che io sto qui, egli non è ritornato. Perché quando egli ritornerà, io me ne andrò. Quella sarà una realtà. L'invio del profeta Elia è una realtà. Il messaggio è una realtà. Per favore, ascoltatemi attentamente. Vi ho detto che ho conosciuto il fratello Branham sin dal 1955 e a partire dal 1958 ho ascoltato tutti i sermoni che egli ha predicato negli Stati Uniti. Sono cresciuto sotto il ministero del fratello Branham ed ho tradotto i suoi sermoni in lingua tedesca. Conosco i sermoni del fratello Branham di dentro e di fuori. Ogni sermone che ha predicato il fratello Branham è venuto da questo libro. E ogni sermone che ha predicato il fratello Branham ci riporta indietro alla parola di Dio. Se un fratello viene da voi e dice: il profeta ha detto, il profeta ha detto, Voi avete il diritto di dire: vorresti per favore aprire la tua Bibbia? Vorresti per favore aprire la tua Bibbia e mostrarmi dalla Bibbia questo insegnamento? Io non giudico. Tuttavia non posso sopportare alcuna interpretazione. Non posso sopportare ciò, non lo posso. E vi dico perché. Ogni interpretazione viene da Satana. Ed ogni parola di Dio è la verità originale. Ed ogni interpretazione è opera del nemico. Così molti fratelli prendono le dichiarazioni del fratello Branham e fraintendono le dichiarazioni. Prendono le dichiarazioni fuori dal contesto e mettono una dichiarazione contro l'altra per costruire la propria dottrina, senza ritornare alla Bibbia. Dunque, se un fratello dice che il rapimento è già avvenuto, c'è qualcosa che non va qui. Perché non è nella parola. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va da qualche parte. E se qualcuno vi dice che i nostri corpi sono già trasformati? No, non sono trasformati. No, non sono trasformati. Perché la Bibbia dice in 1 Corinzi capitolo 15 che il corruttibile rivestirà l'incorruttibilità. E i corpi saranno mutati e saremo presi nella gloria. Miei cari fratelli e sorelle, io ho passato più di 50 anni, giorno e notte, portando personalmente la parola di Dio nei 5 continenti. Complessivamente in 136 nazioni. Io ho dato tutta la mia vita al Signore per uno scopo, per portare il messaggio del tempo della fine che fu dato a William Branham, per portare il messaggio del tempo della fine fino all'estremità della terra, per dare l'ultima chiamata. Per dare l'ultima chiamata. Tuttavia, sin dal 1979 vari fratelli sono apparsi con diversi insegnamenti. Alcuni la chiamano la dottrina dei sette tuoni. Desidero che mi prestiate ad ascolto ancora una volta. Io non sono una persona speciale. Tuttavia ho una chiamata diretta. Ho udito la voce dell'Onnipotente con queste orecchie. La prima volta, il 2 aprile 1962. Non dimenticherò mai quel giorno. Era un lunedì mattina. Mi stavo preparando per il giorno. E dopo andai alla finestra. Tirai le tendine e guardai fuori dalla finestra. Un nuovo giorno stava per iniziare. La notte era già passata, ma il sole non era ancora spuntato. Era l'alba di un nuovo giorno. Ritornai indietro nella stanza, feci una breve preghiera affidando la giornata al Signore e dopo guardai verso la finestra. E in quel momento accadde. Io guardai dritto verso la finestra e la voce dell'Onnipotente venne dalla destra in lingua tedesca. Ogni parola proferita con precisione ed autorità. Mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà passato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Un attimo dopo mi ritrovai sul pavimento. Voi non potreste mai immaginare l'impatto della voce dell'Onnipotente. Tuttavia, dopo un po', recuperai un po' le forze. Così potei alzarmi in piedi. Le mie ginocchia tremavano così. Ma guardai di nuovo verso la finestra e dissi: caro Signore, essi non mi ascolteranno. Hanno tutto in abbondanza. Non sono pronti ad ascoltarmi. Avevo appena finito di pronunciare queste parole quando il Signore parlò per la seconda volta. Mio servitore, il tempo verrà in cui essi ti ascolteranno. Immagazzina del cibo, perché sta per venire una grande carestia. Allora starai in mezzo al popolo per distribuire il cibo. Per farla breve, tutti voi siete a conoscenza dei sermoni del fratello Branham. Al fratello Branham fu ordinato di andare nel tabernacolo per immagazzinare il cibo, per immagazzinare il cibo. Ma poi giunse il momento, il 3 dicembre 1962, in cui io ero con il fratello Branham e noi parlavamo e dopo dovetti chiedere e il fratello Branham disse, alzando la sua mano destra così: fratello Frank, posso dirti quello che il Signore ti ha detto? Egli lo ripeté parola per parola e dopo disse: fratello Frank, tu hai frainteso. Pensavi che si trattasse di una carestia naturale ed hai immagazzinato del cibo naturale. Ed egli continuò e disse: Dio manderà una carestia di udire le sue parole. E il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa di Dio per questo giorno. Egli persino affermò alla fine della conversazione che il cibo si trova nei nastri registrati. Ogni sermone è stato registrato. e noi abbiamo tutto il cibo spirituale. Non abbiamo bisogno di aggiungere nulla né di togliere nulla. Tuttavia, lasciatemi enfatizzare questo. 41 volte il fratello Branham ha affermato che non lui, ma il messaggio avrebbe preceduto la seconda venuta del Signore. C'è un insegnamento che il fratello Branham deve ritornare per terminare il suo ministero. Tuttavia, dov'è la promessa nella Scrittura? Non c'è la promessa nella parola di Dio. Non c'è la promessa nella parola di Dio e perciò non ci può essere l'adempimento. Ed ecco la seduzione. La maggior parte delle persone nel messaggio non aspettano il ritorno di Cristo. Aspettano il ritorno di William Branham. E quella è la seduzione di Satana. Ed ognuno va nella propria direzione. Lasciatemi dire oggi, Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, annunciando in Giovanni capitolo 1 due volte, indicando Gesù Cristo. Questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Però Giovanni il Battista non visse fino a vedere il momento della crocifissione. Il suo ministero era terminato. Egli era colui che era stato mandato da Dio per riunire insieme lo sposo e la sposa. Come dice la Scrittura, in Luca capitolo 16, verso 16, la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. E da quel tempo il regno di Dio è predicato. Ora, cari fratelli e sorelle, io devo rispettare quello che Dio fa. So che il fratello Branham era in grande aspettazione ed io sono tuttora in grande aspettazione. Ed oggi io vi dico, secondo Isaia capitolo 28 e secondo Romani, capitolo 9, il Signore stesso si leverà e terminerà la sua opera. Non un profeta, egli stesso. Egli ci ha riscattati sulla croce del Calvario. Ci ha salvati, ha pagato il prezzo. Egli completerà la sua opera. Fratello Branham non è vissuto fino a vedere il ritorno di Cristo. Tuttavia, egli vedrà il ritorno di Cristo, perché i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi saremo mutati. Dio non fa mai errori. E qualsiasi cosa accade nel regno di Dio, qualsiasi cosa accada ad un servitore di Dio, è parte del piano di Dio. Non vi preoccupate del fratello Branham. Preoccupatevi della vostra salvezza. Siete pronti? Siete preparati? La Bibbia dice in Matteo capitolo 25, ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Nel verso 10 dice, quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Lasciatemi dire in chiusura, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio e da ora in poi non useremo più il termine messaggio del tempo della fine. Useremo il termine il messaggio della Bibbia del tempo della fine. Deve essere la Bibbia. Deve trovarsi in queste scritture. Come abbiamo detto prima, quando il nostro Signore confermò la promessa dell'Antico Testamento, in Matteo capitolo 17, ha confermato queste cose. In Matteo capitolo 17, verso 11, e in altre scritture. Si ritorna sempre indietro alla scrittura. Il fratello Branham andava sempre nella scrittura. Lasciatemi condividere ancora un pensiero con voi. Poiché ero insieme con il fratello Branham giusto alcune settimane prima dell'apertura dei sette suggelli. E noi parlammo in merito a diverse cose. Ed io vi ho detto prima che ho conosciuto il fratello Branham anche come uomo. Egli mi diceva delle cose anche riguardo al trasferimento a Tucson. E poiché il problema sono i sette tuoni, io devo dirvi questo. Il 28 febbraio 1963, quando il fratello Branham era sul monte Sunset, egli udì sette rombi di tuono. E dopo che udì sette rombi di tuono, egli alzò gli occhi e allora vide la nuvola soprannaturale con i sette angeli in quella nuvola soprannaturale. Però quella non era la venuta del Signore. Il fratello Branham ha detto chiaramente questo. Qui egli è mostrato come giudice. Come giudice. Egli è figlio dell'uomo. Ma non possiamo andare in tutte queste cose. Tuttavia è molto importante sapere che lì al fratello Branham fu detto di ritornare a Jeffersonville perché sarebbero stati aperti i sette suggelli. Così quello non era Apocalisse capitolo 10. Perché in Apocalisse capitolo 10 il Signore viene con il libro aperto, l'angelo del patto. Tuttavia voglio che comprendiate tutti questi avvenimenti soprannaturali sono stati in collegamento con il ministero soprannaturale che aveva il fratello Branham. Non c'è mai stato un ministero come questo sulla faccia della terra. lo stesso ministero che aveva il Signore. Però quella non era la venuta del Signore. Quando il fratello Branham pregava per gli ammalati, scendeva la stessa luce soprannaturale. Migliaia di volte. E il fratello Branham diceva: ora la luce è sopra quella persona. Ora la luce è su questa persona. La stessa luce soprannaturale. La stessa luce che era con i figli di Israele. La stessa colonna di fuoco. Ogni cosa la stessa. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Così noi abbiamo visto il ministero soprannaturale. Tuttavia dobbiamo piazzare le cose laddove appartengono. Un ministero è un ministero. Il profeta Elia è il profeta Elia. Il messaggio è il messaggio. La sposa è la sposa. Ma il ritorno di Cristo sarà il ritorno di Cristo. Lo stesso Gesù. Lo stesso Gesù, nello stesso corpo, non una rivelazione, ma una realtà. Perché? Perché la Bibbia dice che il Signore stesso discenderà. Primo Tessalonicesi, capitolo 4. Cominciando a leggere dal verso 13, e dopo troverete dove dice: il Signore stesso discenderà. Per favore, comprendete per sempre il messaggio biblico dell'ora esce ora. Questo è il grido: ecco, lo sposo viene. È il tempo della chiamata fuori. È un tempo di preparazione. Questo è il tempo in cui tutti quelli che appartengono a Dio credono secondo la Scrittura. Noi non crediamo in una Trinità perché è stata fatta dall'uomo. Noi crediamo in un Dio, e questo Dio ha rivelato se stesso come nostro Padre nel cielo. Ecco perché noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. E lo stesso Dio ha rivelato se stesso nel suo unigenito Figlio, Gesù Cristo il nostro Signore, Emanuele, Dio con noi. Lo stesso Dio vive in noi per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra noi, con noi, in noi, ma un solo nome, un solo nome. Perciò la Scrittura dice: battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non nei nomi, ma nel nome, un nome, il Signore Gesù Cristo. Così ogni persona, sin dal giorno di Pentecoste, è stata battezzata nel nome del Signore Gesù Cristo. In Atti capitolo 2, Atti capitolo 8, Atti capitolo 10, Atti capitolo 19, Romani capitolo 6, dovunque lo stesso battesimo, un solo Signore, un solo battesimo. Ecco ciò che dice la Scrittura: restaurare tutte le cose, riportare indietro tutti gli insegnamenti dei dodici apostoli. Ed io dico di nuovo: l'ultimo sermone deve essere come è stato il primo. E l'ultimo battesimo deve essere come è stato il primo. Perché in Atti capitolo 2, nel verso 42 noi leggiamo: ed esse rimanevano nella dottrina degli apostoli. Noi potremmo andare in molte altre scritture, ma il nostro tempo è passato. Tuttavia vorrei che comprendeste questo. Il fratello Frank crede con tutto il cuore che William Branham era il profeta promesso, un uomo mandato da Dio, con la parola promessa di Dio, per il popolo di Dio, per restaurarci indietro come era al principio. Ed io credo questo con tutto il mio cuore. Quello che mi fa male è questo: che così tanti fratelli negli anni recenti hanno esportato vari insegnamenti dicendo il profeta ha detto, il profeta ha detto. Io so esattamente quello che il profeta ha detto. Un profeta non dice mai qualcosa contro la parola di Dio. Il profeta alzò la sua Bibbia così e disse: questo è il mio assoluto. Come ho detto all'inizio, tutti i sermoni che egli ha predicato sono venuti dalla Bibbia. Ed ogni sermone che egli ha predicato ci riporta indietro alla Bibbia. Così ogni cosa è una realtà. Le promesse sono una realtà. E l'adempimento delle promesse è una realtà. Dunque Gesù Cristo ritornerà. Ed io credo che Egli verrà nel nostro tempo. Egli verrà nel nostro tempo. I segni parlano un linguaggio molto chiaro. Siamo pronti ad incontrare il Signore. Siamo ripieni con l'amore di Dio. Tutti voi siete stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo? Credete tutti voi che il messaggio è la parola di Dio rivelata? Sono io un figlio di Dio? Un figlio della promessa? E lasciatemi dire di nuovo, io credo con tutto il mio cuore che il messaggio dell'ora è la parola promessa per il nostro giorno. Tutto ciò è scritturale. Noi non vi aggiungiamo nulla. Non vi aggiungiamo nulla. Noi crediamo semplicemente come dice la scrittura. E se voi siete da Dio, domanderete sempre a un fratello che viene a voi dicendo: io ho il mistero dei sette tuoni. Chiedetegli: mostramelo nella Bibbia. In una delle più grandi esperienze che ho avuto, fu a Marsiglia, in Francia. Credo sia stato nel 1972, quando per la prima volta Dei fratelli mi chiesero in merito ai sette tuoni di Apocalisse capitolo 10. Io dovetti dire: non lo so. E andai nella mia stanza. Fu dopo il servizio. E il mattino seguente accadde qualcosa. Oggi ho lo stesso orologio. Erano le 5 meno 5 del mattino quando questa esperienza fu terminata. Il Signore mi parlò con una voce straordinariamente forte. Mio servitore, alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Era d'inverno. Rimasi fermo solo un momento. Cosa metterò addosso? Allora arrivò la seconda volta. Alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Mi alzai subito. Lessi 2 Timoteo capitolo 4, dal verso 1 al verso 5. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare vive e morti, nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola. Io lessi fino al verso 5. E quando terminai di leggere il verso 5, fa l'opera di evangelista, e adempi interamente il tuo ministero. Inizia di nuovo con il verso 1. E quando arrivai al verso 2, posai la mia Bibbia ed alzai le mani così e dissi queste parole: caro Signore, come è certo che tu mi hai chiamato e mi hai comandato di leggere 2 Timoteo capitolo 4, che io ho già letto, predica la parola. E quello che hanno proferito i sette tuoni non è scritto nella parola di Dio. Sapete? Quello che proferiranno i sette tuoni non è scritto nelle scritture. E la Bibbia dice: predica la parola. Come posso predicare qualcosa che non è nelle scritture? Per sempre e per sempre non fatevi beffe di Dio. C'è una gran differenza fra i sette rombi di tuono che provocano un rumore e i sette tuoni di Apocalisse capitolo 10. I sette tuoni che furono uditi sul monte Sunset sono in collegamento con il ministero del fratello Branham al messaggero per la settima epoca della Chiesa, il profeta promesso per il nostro tempo. Tuttavia, ci sono sette voci di tuoni in Apocalisse capitolo 10. Non solo tuoni, ma voci. Ed essi saranno uditi quando il Signore stesso, come angelo del patto, con l'arcobaleno sopra il suo capo, scenderà e metterà un piede sul mare e uno sulla terra e giurerà per colui che vive in eterno. Allora non ci sarà più tempo. Portate quella scrittura di Apocalisse capitolo 10, in Daniele capitolo 12 e leggete i versi 5, 6 e 7. Quando l'angelo giura per colui che vive in eterno. Le stesse parole le leggete in Apocalisse capitolo 10 e voi le leggete in Daniele capitolo 12, che egli giura per colui che vive in eterno. E in Daniele capitolo 12 ci viene detto che rimangono 3 anni e mezzo. Io ve lo leggo e poi termineremo. Fratelli e sorelle, è veramente importante andare dall'Antico al Nuovo Testamento e dal Nuovo Testamento all'Antico Testamento. In Daniele capitolo 12 io leggo il verso 7. Verso 7. Io udì allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno. Le stesse parole di Apocalisse capitolo 10 e dopo dice qui che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. Sia benedetto il nome del Signore. Cari fratelli e sorelle, io non sono un profeta, tuttavia ho una chiamata al ministero ed ho una responsabilità. Che lo riceviate, che lo accettiate oppure no, tuttavia ho una responsabilità. E io faccio di nuovo questa affermazione. Ogni dottrina della Bibbia è nella Bibbia. Ed ogni promessa è collegata alla realtà. La prima venuta del Signore è stata una realtà. La seconda venuta del Signore sarà una realtà. La risurrezione dei morti sarà una realtà. Il mutamento di questi corpi sarà una realtà. E ciò accadrà in un momento. Non in una settimana, in un mese o in un anno. In un momento. Lo stesso giorno. Allo stesso tempo. Due saranno nel campo. Due saranno in un letto, due allo stesso mulino, uno sarà preso e l'altro lasciato. Quella è la scrittura. Perciò non credete mai qualcosa che non si trova nella parola di Dio. Gesù Cristo è la parola manifestata in carne. È la vera sposa di Cristo. È la parola di Dio manifestata ora. Non l'interpretazione. Nel principio era la parola. Alla fine è la parola. Così, credete soltanto ciò che dice la Scrittura. E insieme, vedremo il Signore quando Egli ritornerà. Io so davanti al Dio Onnipotente, che il messaggio dell'ora è stato mandato per il più grande scopo che vi sia mai stato sulla faccia della terra. E quello scopo si compie proprio ora. È il tempo della chiamata fuori. È l'ultimo messaggio. Io vi scongiuro nel nome di Gesù Cristo. Credete il messaggio dell'ora, la parola promessa di Dio, e preparatevi a incontrare lo sposo, perché la sua venuta è veramente vicina. Quanti diranno amen? Amen. Alziamoci in piedi. Mentre chiniamo i nostri capi, vorrei chiedere se ci sono fratelli e sorelle in mezzo a noi che hanno problemi con diversi insegnamenti. Forse loro hanno seguito un uomo che si riferiva al profeta, ma che non apriva la Bibbia per mostrare dalla Scrittura gli insegnamenti che egli presenta. Se avevate o avete ancora dei problemi, noi siamo qui per pregare gli uni gli altri. Ed io credo che Dio ascolta. Se avete deciso in questo servizio di credere soltanto quello che dice la Scrittura e come dice la Scrittura e rigettate ogni interpretazione e non seguite più un uomo, ma seguite Gesù Cristo, preparandovi per la sua venuta. Se siete pronti a fare questo, se avete preso la decisione nella presenza di Dio, non per seguire un insegnamento, o un uomo, ma per seguire Gesù Cristo. E da oggi non vedrete due cose. La Bibbia qui e il messaggio qui. Ma vedrete una sola cosa. La Bibbia è il messaggio e il messaggio è la Bibbia. Se potete dire amen, dite amen proprio ora. Preghiamo insieme. Dopo vi prometto che questo giorno non sarà vano. Questo giorno è stato ordinato da Dio e questo servizio porterà frutto per l'eternità. Voi sapete cantare e suonare. Voi sapete cantare e suonare. Ho sentito gli strumenti, ho sentito i vostri canti. Ora Dio vuole sentire le nostre preghiere. Preghiamo ora insieme. Così le nostre preghiere raggiungeranno il trono di Dio. È tuttora un trono di grazia, non un trono di giudizio. Soltanto quando il tempo della grazia sarà passato, esso diventerà un trono di giudizio. quando comincerà il giorno del Signore. E il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Siamo ancora nel tempo della grazia. E se Dio vi ha dato intendimento divino, rivelazione divina, ispirazione divina, allora lodiamo insieme il Signore. Facciamolo. Grande Dio nel cielo, noi leviamo insieme le nostre voci nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, e reclamo ogni anima per il regno di Dio, la rivelazione divina, ispirazione divina. Voglia tu accordarlo ad ognuno. Signore, ti ringrazio per la tua presenza, per la tua parola, per il messaggio dell'ora, e ti ringrazio per l'assemblea. Tu ci hai benedetti. Benedici il pastore, benedici l'assemblea. Lode al Signore, lode al Signore, lode al Signore. Ed ognuno dica amen. Ed ognuno dica amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Dio vi benedica, potete sedervi. Vi ringrazio per essere venuti. Ringrazio i fratelli che sono venuti da altri paesi. Vorrei ringraziare il pastore di questa chiesa e tutti i ministri. E specialmente il mio caro fratello e interprete. Vi auguro le benedizioni di Dio e vi vedrò ancora. Non so se sarà qui, non so se sarà qui o nel cielo, ma vi vedrò di nuovo. Pregate per me. Ed io pregherò per voi. Ancora un'informazione. Noi stampiamo certi soggetti in diverse lingue, anche in lingua francese. E se qualcuno di voi vuole ricevere questi opuscoli, potete dare il vostro indirizzo a uno dei fratelli. E desideriamo specialmente che i fratelli nel ministero si colleghino tramite internet, perché ogni primo fine settimana del mese le nostre riunioni sono tradotte in 10 lingue diverse e possono essere ascoltate in tutto il mondo, in 10 lingue diverse. E il francese è una di queste lingue. Vi dico il perché. Perché il fratello Branham vide che la sposa usciva dal passo. Usciva dal passo. E dopo egli vide che la sposa fu riportata indietro nella sua posizione e continuò a marciare al passo. Ed a causa dei diversi insegnamenti, la sposa ha deviato dalla parola ed hanno preso corso diverse direzioni. Ma ora è giunto il tempo per la sposa di Cristo in tutto il mondo di venire nell'unità, una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo. Se desiderate avere parte in questo, allora siamo già pronti a riceverlo. Ancora una volta, grazie per essere venuti. Ancora una volta, grazie caro fratello, pastore, per averci invitati. Ora è giunto il momento per te. Grazie ancora una volta per la traduzione. Quanti pregheranno per il fratello Frank? Sì. Dio vi benedica. Io vi amo, voi lo sapete. Ma adesso anche voi mi amate. Amen. Amen. Sulla colonna